La dottoressa Maria Rocca e adesso è la colloquia dell'avvocato Francesco Coppola che andrà ad evidenziare quelli che sono i risvolti giuridici più volte chiamati in causa nei vari interventi, necessari appunto come base per la risoluzione del problema sicuramente quella è la legge, quindi facciamo intervenire l'avvocato Coppola, prego.
Io devo ringraziare per la partecipazione a questo convegno, Rita Tulelli, l'altro io non la conoscevo, conosco bene invece la mamma, che è una donna, cancelliere, presso la nostra Corte dei Conti di Catanzaro. Ma non mi aspettavo di dover parlare con seduta alla mia sinistra, loro. Non me l'aspettavo perché avevo visto certamente che sarebbe intervenuta, perché la legge sul femminicidio è una legge relativamente giovane. La legge viene promulgata con decreto-legge e poi promulgata il 15 ottobre del 2013, per cui anche a livello giurisprudenziale non abbiamo una grossa casistica. Quelle che invece la testimonianza che io vi posso dare e che grazie invece alla legge del 96, di cui fu proprio relatrice e propositrice l'onorevole Napoli, che questo difensore è riuscito insieme a tanti altri a far condannare persone che avevano abusato di donne. Forse molte volte le cose accadono per caso. Altre volte forse c'è un essere superiore che guida. Io infatti nei giorni scorsi, più che la legge sul femminicidio di cui Rita mi aveva chiesto di illustrare, mi andavo a leggere il commento fatto proprio alla legge del 96. Perché grazie a quella legge nel nostro ordinamento giuridico si introduceva per la prima volta il delitto di violenza sessuale. La cosa importante che fa il legislatore con la norma del 96 è che introduce per la prima volta nel nostro ordinamento un concetto importante che mancava prima, che era quello di subire atti sessuali. Ossia, il legislatore riesce a fare una norma, a fare una fattispecie penale, in cui si dice, vedete che violenza contro una donna non è soltanto l'atto di compiere, di portare a compimento l'abuso, ma è anche baciarla con la forza, è anche palparla con la forza. Ed io ricordo che grazie a questa norma, dinanzi al Tribunale dello Stato, in cui io ero parte civile, riuscii a far modificare il capo di imputazione perché si partiva da un tentativo di violenza solo perché, diceva il pubblico ministero, la donna era stata toccata al seno. Ebbene no, dinanzi al tribunale, che era composto solo da uomini, finalmente il collegio mutò idea e infatti quella persona venne condannata per violenza sessuale consumata. L'onorevole Pino ci ha anche ricordato che in sede di approvazione di quella legge, io ne ho letto la razza storica, noi uomini non eravamo nell'aula. È un po' quello che sta accadendo oggi nel nostro paese. Abbiamo un'aula parlamentare piena di uomini, però abbiamo un paese che è privo di rigore morale. L'onorevole Napoli fa parte, presidente dell'associazione Risveglio Ideale. Purtroppo noi dobbiamo dire questo al nostro paese. Io lo dico sempre ai miei figli, ho un maschietto e una femminuccia. E qualsiasi riforma noi vogliamo tentare di fare a livello legislativo del nostro paese, se non lo accompagniamo con un forte risveglio morale, non riusciamo, non riusciremo per i prossimi 100 anni, dico minimo, a dare una svolta al nostro paese. Io ho sentito prima anche l'intervento che ha fatto l'assistente sociale e ne ho sentito e ne ho colto anche l'emozione, perché l'assistente sociale vive in prima persona i problemi. Io lo vedevo quando mi prendevo le donne, perché io da avvocato e soprattutto da uomo molte volte, non vi nego, che provavo vergogna nel chiederle che cosa avesse fatto l'autore del delitto nei suoi confronti, perché poi sapevo che il collega, difensore o persino il giudice le avrebbe chiesto in maniera più specifica e più particolare in che cosa era consistito l'atto sessuale o l'atto persecutorio. E quindi tante volte io dicevo: signora, forse è opportuno che insieme andiamo dall'assistente sociale, e mi recavo persino io dall'assistente sociale. Così come ricordo che in un altro episodio di una ragazza molto giovane, noi abbiamo avuto la fortuna di far celebrare quel processo perché le forze dell'ordine, la sera stessa della denuncia subita, erano stati così bravi da riuscire ad intercettare l'autore del reato vicino alla casa della vittima. Voi dovete sapere, e il collega Bianchi in questo momento può essere anche da conforto, che il nostro sistema processuale non dice per forza che ci deve essere un testimone oltre alla parte offesa per avere una condanna, perché molte volte sia le mura domestiche sia chi purtroppo commette questi delitti certamente non li va a commettere di fronte al testimone. Per cui la Cassazione più volte ha sancito il principio che quando la dichiarazione della parte offesa è esente da vizi, è precisa, è concordante, non è portata soltanto da astio, allora si può basare la condanna. E questo quant'è che si ha? Quando troviamo delle forze dell'ordine che quando recepiscono la denuncia o la querela sono così precisi su tutti i particolari. Grazie a questo, anche nel secondo processo fino al terzo grado dinanzi alla quarta sezione penale, siamo riusciti ad ottenere giustizia. Perché la donna in questo paese penso che abbia il diritto di ottenere giustizia e non di chiedere vendetta. La donna non l'ha mai chiesto questo. Anche la norma sul femminicidio introdotta un anno fa ha visto un legislatore un po' farraginoso, perché ha introdotto questa norma, modificando altre norme. Non è stata una norma ed una riforma così compiuta come quella del 96 dell'onorevole Napo, che invece è stata una riforma di natura sistematica. Anche se con la legge sul femminicidio, uso questo termine perché un po' così lo riporta la carta stampata, anche se il titolo della disposizione era diversa, era disposizione urgente per la violenza in genere contro le donne e anche contro i bambini. Hanno introdotto una serie di norme di natura sanzionatoria più grave, hanno introdotto il concetto di violazione assistita, ossia della violenza che subisce il bambino in una casa o dinanzi ad un convivente, un ex convivente, che è costretto a vedere ciò che si fa nei confronti della propria mamma o della propria sorella o di un'altra persona più cara, e quindi c'è un aggravante. C'è anche, il legislatore ha previsto pure una comunicazione al tribunale per i minori quando si tratta di reati che riguardano i minori, ha voluto introdurre il principio del patrocinio gratuito, ossia noi avvocati anche al di là dei limiti di reddito abbiamo l'obbligo giuridico e morale di difendere le donne. Io, alla luce dei temi che si sono svolti, vedo i ragazzi che hanno la stessa età di mio figlio frequenta il terzo anno del liceo scientifico a Cariati, io dico che ciò che è importante non è quello che io dico come avvocato. Io come avvocato ho questo codice, l'onorevole Napoli che farà una legge ulteriore più bella e noi saremo tenuti ad applicarla. Ma il problema che io vi pongo è questo: oggi noi abbiamo un legislatore che è in grado di legiferare la parità e di assicurare la giustizia alle donne? Ultimamente non mi pare che il nostro Parlamento sia così aulico in questo senso. Mi viene quasi da dire che forse il nostro Parlamento dovremmo comporre solo di donne. Io ricordo la commedia di Aristofane, quando nella guerra tra Sparta ed Atene si erano uccisi tutti i loro figli, e Aristofane in questa grande commedia fa un parlamento costituito solo di donne, perché forse con la morte delle donne si poteva ricostituire la famiglia, si poteva ricostituire la comunità e si poteva ricostituire lo Stato. Oggi noi la sentiamo la mancanza, e io non sono qua per fare un vanto alle donne, no, io sono qua per fare un piano di uomini, che è una cosa diversa. Io come genitore, come avvocato in questo paese, ho un grande dovere morale, che non è soltanto quello di leggere il codice e di farlo applicare, anche se io rappresento sempre solo la parte, ma ho un dovere anche educativo. Come diceva Montesquieu, che non era di nessuna parte, nelle scrive qua, la prima educazione, la prima scuola, noi la riceviamo in famiglia. E quando parla proprio della Repubblica e parla dello Stato democratico in materia di leggi, ci dice che ciò che contraddistingue un paese democratico è la virtù. Ma noi oggi in Italia possiamo essere uomini virtuosi nei confronti delle donne? In che misura? Con quali metodi? Lo possiamo essere nella misura in cui, nel modo in cui cerchiamo di dare ai nostri figli, soprattutto ai maschietti, un indirizzo di vita diverso, un indirizzo morale ed etico diverso. Io non posso recarmi nell'aula del tribunale, indossare la toga e dire che difendo la vittima e poi magari fuori, quando è uscita la sentenza, di questo merimento. Io non posso entrare nell'aula del Parlamento e parlare di una legge per la parità e poi il giorno dopo essere rinviato a giudizio per corruzione. È vero, non tutti sono uguali, non tutti gli uomini sono uguali, non tutte le donne sono uguali, però sta di fatto che abbiamo un Parlamento di uomini inquisiti. Non è vero, non bisogna fermare il problema. Io vi posso dire che sono stato candidato a sindaco all'età di 19 anni, non eletto, ma non dico per mia sfortuna, perché a me la politica è sempre piaciuta. E non è vero nemmeno che bisogna generalizzare perché tutta la classe politica è corrotta, perché altrimenti offenderei chi sta alla mia sinistra. Non mi pare che ci siano state inchieste, non mi pare che ci siano stati giudizi, non mi pare che l'onorevole Nato abbia fatto delle leggi giuste, anzi ha fatto leggi di civiltà giuridica. Vi ho citato quella del 96, perché senza la legge del 96 noi non avremmo avuto la norma del 2013, la cosiddetta norma sul femminicidio. Allora l'invito che io faccio, e che faccio sempre a me stesso, prima che farlo agli altri, e come diceva prima anche chi mi ha preceduto, non bisogna solo fare parole, non bisogna soltanto esprimere un libero pensiero, bisogna anche agire. Ed in questo, per ricordarlo, per compianto Mazzini, che vantava a livello europeo la fama che gli veniva attribuita, non solo per essere un uomo non violento, ma per essere addirittura l'uomo che a Londra aveva fra tutti gli amici soprattutto le donne. Le donne che lui stimava e che lui addirittura aveva ripercorso non attraverso la loro riscoperta, attraverso studi politici, ma addirittura le aveva preso dal Vangelo. Oggi noi italiani, eppure abbiamo tante chiese, ma i reati che vengono anche consumati anche in quel contesto non sono poco, anzi abbiamo avuto anche un legislatore che ha dovuto affrontare questo problema. E allora dico, e in questo il grande messaggio, diciamo, che ha dato il collega, anche se ancora non l'ho letto, che certo noi avvocati, nello stesso significato che ha la parola avvocatus, tante volte veniamo chiamati in aiuto, siamo coloro i quali agiscono in aiuto di Dio. Tante volte mi rendo conto che quando l'aiuto ce lo chiede una donna, abbiamo il dovere di agire e di essere onesti. Perché soltanto nell'onestà intellettuale possiamo dare sfogo ad un principio di civiltà. E io ai ragazzi che sono nell'aula voglio dire questo, e vi lascio con un pensiero che non è mio, ma è del professor Calamandrei, grande insigne giurista. Lui nel 1955, in città a Torino, venne chiamato a fare un discorso proprio sulla parità, sui principi fondamentali della Costituzione italiana. Ebbene, non citò l'articolo 3, non citò l'articolo 2, ma citò un principio che è fondamentale, che è quello della libertà di insegnamento. È la scuola che ci deve rendere utile, una scuola onesta e una scuola portata alla riforma. Ed è in questo, e con questo messaggio che io vi voglio lasciare, più che da giurista, ecco, vi ho voluto parlare quasi da un uomo che guarda la cronaca in questo paese, che guarda il Parlamento, che guarda la scuola a cui va anche mio figlio, che guarda pure cosa avviene nei tribunali. Ma se noi, sul piano della parità, non iniziamo a ragionare senza preconcetti e vedendo nella donna la persona a cui ci dobbiamo rivolgere quando lo facciamo nei confronti di nostra madre, quando lo facciamo anche nei confronti di nostra moglie, o quando nostro figlio ci chiede qualcosa. Mia moglie mi dice sempre che io in famiglia non sono un paritario, perché se mi chiede qualcosa mio figlio gli dico di no, me la chiede mia figlia e gli dico di sì. Beh, forse dovremmo essere così, dovremmo essere come gli uomini quando siamo nella famiglia, al posto dei preconcetti. Grazie.
Grazie a Giancarlo, grazie per aver sottolineato il ruolo pedagogico della famiglia prima e della scuola dopo, essenziale appunto per formare nuove coscienze. E a questo punto ci avviamo agli ultimi interventi prima delle conclusioni che affideremo proprio all'autore del libro, Antonio Bianchi. Quindi invito la dottoressa Monica Riccio, sessuologa, ad intervenire, ci parlerà appunto dei motivi per cui un uomo arriva a fare violenza e non solo. E soprattutto ci tengo a chiedere se cortesemente gli interventi possono essere più concisi possibile proprio per dare spazio all'autore. Grazie.
Grazie, molto ringrazio l'associazione di Lorio di avermi invitato. E a me fa veramente dispiace che invece in quest'aula non ci siano donne. È vero che il messaggio deve arrivare comunque giovani, io sono pro giovani perché ho collaborato con altre persone in aula e stanno combattendo gli adolescenti quando vengo alle problematiche dei giovani. Perché i giovani, al contrario di quello che dicono i mass media o quello che dicono le istituzioni, i giovani hanno voglia di parlare, il problema è che alcune volte non vengono ascoltati. Io ho fatto educazione sessuale per un anno come volontaria e per un anno con un progetto portato dalla Regione Calabria. Il secondo anno non me l'hanno portato più perché non c'erano i soldi. E mi ricordo che quell'anno ho fatto una scuola media di terza media, il preside mi disse: dottoressa, non sarà facile perché i ragazzi sono ingestibili. Io ho avuto una grande soddisfazione invece quell'anno perché i ragazzi non solo erano gestibilissimi, hanno ascoltato molto, hanno appreso, ma quello che è emerso è che erano le donne che erano le più irrequiete e non gli uomini, perché gli uomini erano più dediti all'ascolto. Questo per dire cosa? Che effettivamente la violenza, qui abbiamo parlato soprattutto di violenza fisica, alcuni specialisti hanno parlato soprattutto anche di violenza psicologica, perché quella violenza psicologica è quella che non si vede, è quella che non porta i vivi, è quella che non porta le cicatrici, quella che non, ad occhio non si vede, però è quella che porta all'esasperazione, è quella che, come diceva l'operatrice sociale, può arrivare a degli atti così estremi da capovolgere quello che fino ad oggi stiamo dicendo, cioè quindi la violenza invece che contro le donne, contro gli uomini. La mia professione non è facile, perché io come sessuologa lavoro sulle disfunzioni sessuali, sulle problematiche di coppia. E ho scoperto, veramente lavoro da 14 anni in quest'ambito, che le violenze sessuali, gli abusi sessuali, portano delle disfunzioni sessuali, che in me vengono anche rimosse. Io ho fatto un caso di una paziente che è durata 2 anni in psicoterapia, per un vaginismo. Lei quindi viene da me per un problema sessuale legato ad una incapacità di avere rapporti sessuali. Abbiamo valutato perché la violenza che lei aveva subito, più che altro violenza, abusi continui in età molto piccola, aveva 4 anni, lei li aveva rimossi. Quindi non usciva fuori in terapia, non usciva come lavoro di terapia questa sua violenza, usciva soltanto il fatto che era da 8 anni sposata e fidanzata da 5, che non aveva mai avuto rapporto sessuale. E nella terapia, adesso è andata via la psicoterapia, però funziona così, fino a un certo punto lavori benissimo, è possibile che se qualcosa non è stato detto, la terapia si blocca. Quando si blocca bisogna indagare per come è blocco, perché c'è qualcosa che appunto non è stato detto, ma non volontariamente dal paziente, in questo caso inconsciamente. Ed è stato uno dei casi che è stato risolto in maniera molto semplice, tra virgolette, anche se è durato 2 anni, perché tramite una tecnica di rilassamento che ho proposto a questa donna, e quindi non ipnosi, quindi non ho fatto nessuna ipnosi, la donna non è andata in trance, ma era soltanto una tecnica dove io l'aiutavo a rilassare tutta la sua muscolatura. Ebbene, durante questa tecnica lei mi ha detto: dottoressa, non so se è un sogno o qualcosa che mi è successo, ma io ho rivissuto un abuso. Ecco, lì esce fuori appunto questo abuso legato da uno zio appunto per anni, e questa donna ha sviluppato una disfunzione sessuale. Questo cosa mi fa pensare, e invito anche, per questo mi dispiace che non c'è un'affluenza di donne, perché le donne trattengono molto e si vergognano, pensano di essere colpevoli di questo. Infatti poi lavorando su questo caso è uscito fuori che lei l'aveva visto come un atto benevolo, cioè lo zio aveva dimostrato affetto nei suoi confronti, era qualcosa che lei comunque bene o male aveva accettato, e quindi si portava questo grande senso di colpa. E mi viene in mente, adesso non so che ho visto ieri una trasmissione di cui sono particolarmente legata, perché io ho fatto una tesi in criminologia, il mio sogno era anche diventare criminologa, ma adesso non mi metto, tornassi indietro di fare mille volte solo la sessuologa. Però il caso di ieri, in amore criminale, ha fatto vedere, oltre la prima parte che è finita in me in un omicidio, la seconda parte di Vittoria De Laurentiis, figlia comunque d'arte, di un'attrice che lei sostiene questa vittoria, quindi figlia di questa coppia, di non essere mai, mai stata ascoltata dalla sua famiglia. Lei ha subito una violenza sessuale da un uomo più grande di lei, aveva 19 anni, lui 45, ha tenuto questo segreto per 25 anni. Si sposa con un uomo che sembrava affabile, carino, educato, però lei dice una cosa: quest'uomo aveva tantissimi problemi, e questa è una sindrome che abbiamo noi donne, si chiama la sindrome dell'eroina. Noi sappiamo il mondo, noi sappiamo gli uomini che hanno più problemi, quindi gli uomini tossicodipendenti, gli uomini alcolisti, gli uomini che sono tristi e nessuno li ascolta, non li salveremo, cioè non sappiamo nessuno. Noi non sappiamo nessuno, perché l'uomo che ha generato violenza a sua volta è stato anche violentato, sotto tutti i punti di vista violenza. Io per parte psicologica, io ho trattato il caso di Luigi Gatti. Luigi Gatti è stato un bambino adottato all'età di 7 anni e che era stato abusato nel suo momento proprio perché era stato abbandonato. Questo ragazzo cresce in questa famiglia che a detta di tutti non mancava niente, ma mancava una parte importante, l'affetto. Quindi lui ritrova l'affetto in questi due bambini che molesta e uccide. Quindi la violenza porta violenza. Il messaggio che io vorrei lasciare ai giovani di non sottovalutare nessun tipo di violenza, perché anche la violenza psicologica, se io vengo denigrato dalla mia famiglia, io uomo che non servo a niente, che sono un fallito, e me lo dicono da quando nasco fino all'età dell'adolescenza, io mi convinco di essere tale, e perché l'unico modo che ho per dimostrare che sono forte e che comunque nessuno mi potrà mai sopraffare è a me la violenza. La violenza bisogna cercare di trovare all'interno della famiglia. Sono d'accordo con quello che ho detto prima, il bravo l'avvocato Bianchi, che dice che una mamma e i figli devono restare in casa, non devono uscire da casa perché c'è qualcuno che li vuole fare del male. È per qualcuno che va eliminato in quella casa. Tutto quello che ho visto ieri in televisione, questa ragazza, la prima che è stata uccisa, aveva già denunciato 3 volte il suo carnefice. Era stato denunciato, le autorità avevano detto che avrebbero preso provvedimenti affinché quest'uomo non si avvicinasse in questa casa e non è stato preso nessun provvedimento, perché quest'uomo è andato in casa sua e l'ha ucciso con un provvedimento. Quindi io non ce l'ho naturalmente con le forze dell'ordine, non ce l'ho con nessuno, io penso che, come abbiamo detto prima di iniziare questo congresso con alcuni specialisti, che bisogna fare tante informazioni, ma tante informazioni, perché il messaggio come mass media ci rientra di quello che loro vogliono, la stessa cosa dobbiamo fare noi, facendo appunto convegni, prevenzione, andando nelle scuole e anche facendo un'educazione familiare. Grazie. Grazie a questa Margherita che è stata veramente formidabile anche nei tempi, la ringrazio anche per questo. E adesso do la parola al criminologo Sergio Caruso, che parlerà della violenza di genere e dell'onesta prevenzione di che viene detto. Prego.
Buongiorno a tutti, ringrazio come veramente mi sento qui a casa, perché a Catanzaro sono impegnati in varie iniziative formative e professionali. Ringrazio innanzitutto l'avvocato Giulietti e l'universo minore, che è già la seconda occasione che ci incontriamo in questo contesto. Ringrazio anche gli autorevoli relatori che hanno dato, in base alla loro professionalità, alla grande competenza, una sfaccettatura, varie ipotesi e varie ricostruzioni per questa dinamica di cui se ne parla troppo e si fa veramente poco. Il libro di Antonio Bianchi, l'avvocato Antonio Bianchi, ha un titolo che parte da una provocazione: gli uomini non cambiano. E appunto da questa provocazione dobbiamo iniziare a porci il primo quesito, perché ponendoci quesiti si crea il cambiamento, e dal cambiamento non solo nasce la scienza, ma nascono anche a volte persone migliori. Io credo fermamente nella prevenzione e credo molto in questo ambito di intervento, che è un ambito della medicina. Infatti sappiamo che intende anche la criminologia come scienza afferente alla medicina e afferente a un ambito metodologico. La prevenzione va a delineare un percorso in cui questa fase si determina, che sono prevenzione, diagnosi e prognosi. Quindi allontaniamoci da contesti mediatici che purtroppo non sono sempre positivi e iniziamo ad entrare in un ambito metodologico e un ambito di intervento scientifico in cui, come prima attenzione e come prima fase, c'è sempre l'umano prima di ogni caso, che sia vittima o che sia purtroppo carnefice. Il tema della violenza di genere è molto discusso e sono tristi dati che ci danno tristi conferme. Infatti, con mio grande dispiacere, devo sottolineare che la Calabria nel 2013 è stata la prima regione in Italia per eventi delittuosi contro le donne. Nel 2013 ci sono stati più di 1000 casi denunciati in tutta Italia, il riferimento a casi di violenza e di abuso verso le donne. È un'emergenza grande, è un'emergenza in cui, come diceva Vaslavi, il genio della comunicazione universale, dobbiamo iniziare ad essere, con ogni emergenza, la risposta e non sempre il quesito. Io cercherò di distaccarmi dai temi clinici, perché gli interventi che mi hanno preceduto sono stati davvero molto molto ottimi e sono stati davvero di una grande pregnanza formativa e scientifica, esempio molto interessante, tra cui, non perché è stato l'ultimo intervento che ho preceduto, l'ambito relativo alla sessuologia. Infatti sono il mio lavoro clinico e prima del profile, la sessuologia clinica e forense è un grande ambito di studio. Infatti il mio maestro, il professor Villanova, è anche un grande sessuologo. Ma appunto per capire come le emozioni vanno a determinare non solo la sessualità, ma l'intero vissuto dell'individuo, e come le emozioni distoniche che in un percorso diciamo, in cui l'omessa prevenzione e l'omesso intervento sono una costante, queste emozioni distoniche diventano danno, diventano anche patologia, che è alla base di tutti quegli uomini malati, e sottolineo malati, che vedono la fidanzata, la moglie, non come una persona da amare, ma come un ostacolo da battere, come accade nello stalker, come accade nel femminicida, come accade in tutta l'individuo, in tutte le persone che vanno a fare questi eventi estremamente dannosi nei confronti delle donne. Sappiamo tutti quanti le zoopatogenesi, sappiamo tutti quanti questi fenomeni da dove più o meno derivano, ma cosa bisogna fare? Io mi rivolgo ai giovani, mi rivolgo alle donne, mi rivolgo anche agli uomini. Innanzitutto è quella di iniziare a guardare dentro noi stessi e non aver paura di chiedere aiuto in ogni situazione di difficoltà, perché chi chiede aiuto non è una persona debole, ma una persona consapevole. I deboli sono magari le persone che vivono in uno stato di inconsapevolezza, di inerzia, forse per tutta la vita. Soprattutto per le donne, cioè un uomo violento vi può accompagnare non nella vita, ma al massimo al pronto soccorso. Quindi non date seconde, terze possibilità, perché chi arriva ad alzarvi la mano addosso, a limitare la vostra libertà, non è una persona che manifesta una forma di amore malato, che sottolineo, non esiste l'amore malato, esiste l'amore e basta. E l'amore sono emozioni, è sapere che l'altra persona c'è anche quando noi non la vediamo, è sapere di fidarsi l'uno dell'altro. Tutte le altre forme sono patologie che portano allo stalking, che portano alla violenza di genere, che portano anche al femminicidio. Quindi è talmente grande l'emergenza che non bastano più libri, non bastano più convegni, bisogna intervenire partendo da noi stessi, iniziando ad osservare i segnali d'allarme della personalità di quale partners che stanno vicino a noi, al modo di tutelarci al meglio, per riconoscere il problema e chiedere aiuto. Soltanto così, ma non quando si finisce in obitorio o quando si finisce in ospedale. Bisogna chiedere aiuto prima, perché in Italia, purtroppo, io quando la mia categoria, stiamo vivendo e lavorando nel fallimento, perché chi fa scienza lavora attraverso dati empirici e numeri. E se anche quest'anno ci sono più di 100 vittime di violenze uccise da parte di questi partner, vuol dire che qualcosa assolutamente non va, che parte dalla considerazione della donna come un oggetto sessuale. In una ricerca da Goldenberg University sono stato trattato più o meno male. Cioè, voi in Italia avete questo grande problema della violenza di genere e in ogni programma televisivo, anche somministrato ai bambini, c'è sempre una donna in posizione sessualizzante, c'è sempre una donna nuda, c'è sempre una donna svestita. Ne dico una, quel programma di varietà che fanno sul canale 5 alle 8 di sera, cioè, c'è sempre qualcosa che non va e c'è sempre questa donna in una posizione di svantaggio o di identificazione sessuale. Cioè, già questo qui va visto e va affrontato come problema. La seconda cosa grave, e lo posso dire sulla mia esperienza, perché non solo faccio il consulente di varie procure d'Italia e il consulente tecnico di parte, ma faccio anche il pedagogista e lavoro sulla prevenzione. Cioè, sulla prevenzione non investe nessuno. Cioè, infatti questo voglio portare un'attenzione alla prevenzione, per far sì che le istituzioni, le scuole si vadano ad impegnare sull'unico farmaco, sull'unica metodologia, sull'unico sistema che può prevenire vittime e futuri carnefici, parlando il linguaggio dei giovani, entrando nel mondo dei giovani, perché saranno loro tra qualche anno ad essere gli uomini del futuro, le donne del futuro, e devono capire attraverso l'educazione affettiva la decodifica emozionale, aumentare strategie di mediazione, che sono quelle che in situazioni a rischio fanno degenerare i conflitti e li portano in eventi delittuosi. Questo è il concetto che mi sento di portare. Dobbiamo aumentare la prevenzione e, al di là delle nostre competenze, di fare fronte comune su questo tema, per far sì che le tragiche statistiche vengano finalmente ridotte. Nella provincia di Cosenza abbiamo avuto tantissimi casi, uno ultimamente, se non erro 10 giorni fa, a pochi chilometri dal mio studio, il caso di Maria Bomba, uccisa e trucidata dall'ex partner che ancora non si trova. Abbiamo avuto il caso di Fabiana Luzzi a Corigliano Calcio, in cui una ragazzina di 16 anni è stata bruciata viva. È la cosa che fa più male, che il fidanzatino ne aveva 17. Io ora qui sfido tutti quanti a trovare una soluzione. La soluzione non c'è, perché emerge solamente il fallimento di un'omessa prevenzione, di un'omessa diagnosi, di un'omessa invio di individui che, come spesso accade, ne ho visti tanti, hanno sempre dato segnali d'allarme. Dov'era l'educatore? Dov'era lo psicologo? Dov'era chi aveva il compito di tutelare e non ha tutelato, magari per andare per finanziare una gita in Spagna? Cioè, sono questi i contesti a cui ci dobbiamo rivolgere, e sarete appunto voi giovani che ci dovete dare una mano, e nelle proposte formative e nella scuola spetta anche a voi decidere, altrimenti attraverso i consigli di istituto, di chiedere e richiedere come diritto la possibilità di un ascolto, la possibilità di un centro d'ascolto, la possibilità di attività in cui ci sia il dibattito, l'interscambio e il confronto, perché ripeto, dal confronto non solo nasce la scienza, ma nasce anche il cambiamento, e da questo cambiamento che dobbiamo ripartire per essere magari persone e cittadini migliori. Grazie.
Molto, molto particolare, anche molto sentito. E a questo punto ci abbiamo le conclusioni che affidiamo all'autore del libro, dal titolo Proprio non cambiano, l'avvocato Antonio Bianchi, esperto in stalking, violenze domestiche, diritto di famiglia e minori, già presidente della Camera Minorile di Castrovillari e attualmente impegnato contro la violenza sulle donne. Ricordiamo anche che precedentemente è già uscito un suo romanzo sul tema della pedofilia, che è stato anche molto apprezzato, Il gusto amaro delle caramelle. Oggi invece parliamo di questa sua ultima pubblicazione, Quindi non cambiano, che potete anche acquistarlo, trovate qui in aula, e è possibile appunto acquistarlo anche allo stesso di favore rispetto a quello di copertina. A questo punto chiedo insomma di introdurre l'intervento, magari dandoci una spiegazione sul motivo per cui ha deciso di scrivere un libro su questa tematica, e anche perché un titolo del genere. Grazie.
Buongiorno a tutti. Spero che voi siate ancora abbastanza poco stanchi, ma abbastanza arricchiti di quello che è stato già detto, perché mi vengo arricchito da quello che è stato detto dai miei colleghi relatori. Non si sente? Per cui mi è un po' anche difficile, no? Aggiungere altro, semmai mi limiterò ad esprimere il mio punto di vista, anche non trovandomi d'accordo su altre cose, che non sono le cose che sono state dette, sono le cose che non sono state fatte. Per cui ho ascoltato, dicevo prima, sono accanto, oggi mi piace molto ascoltare, di solito mi piace parlare, oggi mi piace moltissimo ascoltare, perché ero convinto che mi sarei arricchito moltissimo, soprattutto quando ho letto le attività professionali dei lavoratori. Mi sono arricchito anche con le colleghe Coppola, quello che avevo in Napoli, ma è un'abitudine, sono quasi di casa, che è la quinta volta che la situazione non è finita, sia perché ho presentato già il primo libro, Il gusto amaro delle caramelle, sia perché ho partecipato come relatore ad altri temi del genere, anche sull'omosessualità e anche sulla violenza sui bambini e sui minori, sia come ex presidente della Camera di Minorile di Castrovillari, come autore attento a queste problematiche, sia perché ultimamente mi hanno chiamato anche ad essere parte dell'Osservatorio Nazionale sui diritti dei minori, con il dottor Marziale, con cui abbiamo anche presentato il suo libro. Perché ho scritto questo libro? Perché non perché per conformarmi, no? ha un tema che si diffonde più per essere strumentalizzato che per essere parole. Ha un tema che si arricchisce più di parole che di norme giuridiche che dovrebbero risolvere il problema e di sensibilità collettiva. Ha un tema che mi sta caro da quando ero tardi 26 anni, quando mi chiamarono alla soglia del servizio militare, e lì, prossimo alla laurea, il cappellano militare mi chiamò a ricoprire il ruolo di assistente psicologico spirituale, dove ho scoperto che questo sia il valore dell'ascolto. Ascoltando i vari, diciamo, le varie richieste di aiuto dei ragazzi, no, che erano lì, che provenivano da gran parte dell'Italia, ma soprattutto dal Canada, dalle terre siciliane, calabrese e quant'altro, spesso mi raccontavano delle storie di abusi e di violenza all'interno delle proprie famiglie. Incredulo, perché non credevo che esistesse la violenza intrafamiliare, e perché a 26 anni non era possibile comprendere da parte mia che un padre potesse abusare della propria figlia o comunque usare violenza sulla propria famiglia. E allora io ho cominciato a capire giorno dopo giorno, soprattutto nella solitudine, no? Perché quando si è sotto le armi si è anche soli, no? A 26 anni si lascia la famiglia, si va lì, e ho capito che c'era una grande esigenza di ascoltare gli altri, soprattutto ho capito che c'erano queste problematiche, soprattutto dal lato sessuale. Voglio partire proprio da questo che ci sono i giovani in aula, ho a che fare con voi ragazzi, non siete tutti uomini, per cui vi chiedo una cortesia. Non date schiaffi alle vostre amiche, alle vostre future fidanzate, regalate rose, fate anche tramite WhatsApp, che è possibile farlo anche in questo modo, no? Io ne mando tantissime, non costa nulla, è gratis, si manda un sacco di rose tramite WhatsApp, no? Ecco, fatelo, perché fa molto piacere. Poi se ti dà amore, va bene, altrimenti peggio per te. Voglio dire, alla fine l'amore è gratuito, si dà gratuitamente, chi non lo vuole, pazienza, no? Però non deve diventare frustrazione, non deve diventare vendetta e scappi. Perché si ama con il cuore, si diceva altrettanto amore con il cuore, e non per forza. Ma la sessualità che oggi è venuta fuori, se noi abbiamo un codice penale, quindi un collega, soprattutto la legge 66 del 96, con cui è stato prodotto un nuovo concetto di violenza sessuale, perché prima si parlava di violenza carnale, ok? Oggi invece dal 96 in poi si parla di violenza sessuale, quindi anche toccare il seno è violenza sessuale, ma c'è una gran bella differenza, sì, ma perché la donna va rispettata nella sua integrità, tanto è vero che la Cassazione si è pronunciata con una bellissima frase: una donna ha diritto di vestirsi come crede e di lanciare, se vuole, perché lo fanno tutte, è giusto che lo facciano, non me ne voglia, Caruso, se qualche volta in TV vediamo anche qualche bella donna, perché comunque non possiamo essere le suore, e quel film sul grazie ricevute, purtroppo abbiamo bisogno anche di vedere, no? La bellezza femminile che comunque va rispettata. Comunque va rispettata, non è un gente del corpo, poi ci sono anche le donne che vengono dal corpo, no? Allora quello, tanto peggio per loro, lo fanno. Tuttavia non stanno mettendo un atto di violenza, nessuno è stato violentato, anche perché c'è una forma di contratto anche sociale in questo. Per cui io credo che la sessualità, no, vada rispettata e vada insegnata, soprattutto ai ragazzi. Lo faccio anch'io a scuola, a volte il dirigente scolastico mi dice fatto bene. Molti ragazzi sono scoperti ammalati. Perché hanno usato violenza sessuale? Perché non erano informati che la sessualità ci fa anche innovare. Sul codice penale, l'articolo 66, l'articolo 609 bis, quarta dei successivi, oltre a prevedere le pene, ok? Poi c'è una parte in corsivo in cui la vittima viene sottoposta a delle visite mediche. Perché con la sessualità, soprattutto non quella protetta, è possibile la trasmissione di malattie veneree, come la sifilide ancora esistente, come la gonorrea e tanti altri, queste cose che trattate anche nel libro di questo malattia, e soprattutto, ahimè, l'AIDS. Okay? Mentre alcune malattie sono anche curabili, ma lasciano loro segni, tuttavia sono malattie trasmissibili, perché molti padri, molti mariti, soprattutto quando vogliono a tutti i costi avere un rapporto non protetto con le povere ragazze che sono costrette a prostituirsi, allora dicono no, bisogna usare il profilattico. E loro non vogliono perché non si prova gusto e piacere, È una violenza anche quella, pur pagata, ma violenza. Poi si va a casa e il virus lo si trasferisce alla moglie, ai figli, ai futuri figli e quant'altro. Vogliamo parlare di queste cose perché è importante. Magari le abbiamo anche trascurate, però ne dobbiamo parlare. Magari manco anche schifo, però ne dobbiamo parlare. Perché sulla statale 106, dove dico io da quelle parti, non so qui, dico sulla parte dello Ionio, bene, l'unica di ragazze che vengono dalla Romania, che vengono dall'Africa, che vengono da altri paesi e vengono sfruttate sessualmente. Ma noi chi siamo? Siamo un paese che favoriamo questo tipo di sessualità, questo tipo di sfruttamento sessuale? E non solo, perché non ci accontentiamo di vederle lì e non fare nulla, perché nessuno fa niente, no? Perché qualcuno è anche vigliacco, dice, mi nascondo così nessuno mi becca, comunque approfitto di queste ragazze. Nessuno fa niente per fare qualcosa per queste ragazze, ma soprattutto nessuno fa niente perché l'Italia si fa anche promotrice dello sfruttamento sessuale all'estero. In Brasile siamo circa 80.000 italiani all'anno che sbarchiamo in Brasile per sfruttare non delle donne, delle bambine, delle ragazzine, delle adolescenti, ma tanto zozzocole, dicono alcuni di noi, no? Ma tanto questi ci stanno, andiamo, e lo fanno anche i giovani, perché oggi c'è la possibilità di andare a Brasile con 15 euro, con l'euro. Si va lì, si sfrutta il turismo sessuale in Brasile, lo si sfrutta in Thailandia, lo si sfrutta a Cuba e in tanti altri paesi europei, no? Come nella Norvegia, come nei paesi che sono avanzati sessualmente. Ma quali avanzati sessualmente? Qui stiamo confondendo un po' le cose, no? Stiamo parlando di un tema che a volte ci fa comodo e diciamo che siamo avanzati. Siamo avanzati nelle cose quando ci fa comodo. Però perché la legislazione italiana, che nel caso c'è un piano cammino, no? Dove si sono raggiunti traguardi importanti legislativi, se c'è un campo dove si sono raggiunti traguardi legislativi importanti, quello è proprio il campo delle donne, no? Perché abbiamo sentito parlare di legge, la 66, c'è anche la 269 del 98, eh? Poi c'è la nuova legge, la convenzione di Lanzarote, poi c'è quella di Istanbul, poi la legge, non c'erano uomini in aula, la legge del 2013, quindi in ottobre 2013, ma voi che studiate anche diritto, no? Che è un istituto professionale, non avete mai sentito parlare di decreto legge e decreto legislativo, la differenza, ecco, il decreto legge sono quegli altri provvedimenti, ricordo a me stesso, provvedimenti urgenti, no? Che il governo, attenzione, sono leggi sostanziali, che il governo emana perché si rende conto che bisogna intervenire urgentemente su qualcosa, no? E allora intervengono e emettono questi decreti, che però devono essere convertiti in legge entro 60 giorni, altrimenti perdono l'efficacia e rischiano di non essere mai convertiti in legge per perdono l'efficacia. Bene, non c'erano uomini, c'erano solo donne. Ma sapete quando è stato emesso il decreto legge in Italia in materia? Il 14 agosto. Alla vigilia di Ferragosto. Meno male che c'era qualcuno, potevano anche non esserci neanche le donne. E poi è stato convertito in legge il 15 ottobre, al suo cadere del 60° giorno, per cui rischiava, una legge così importante, che doveva risolvere un problema così importante, rischiava di non essere convertito in legge. Allora c'è qualcosa che non quadra, c'è qualcosa che non va. Lo so che c'è una gran parte, sono d'accordo con te, caro collega, che la maggior parte sono inquisiti, ma anche il Presidente del Consiglio, è stato inquisito per violenza sessuale, per abuso sessuale, no? E per favoreggiamento della prostituzione e quant'altro. Poi sta la legge, no? Verificare, perché se hanno un'attività processuale probatoria, purtroppo, abbiamo bisogno di prove, abbiamo bisogno sempre di conferme delle cose. Però è anche vero che si stava per non avere una legge su un tema così importante. Quindi forse dobbiamo scomperare il campo dalle ipocrisie e dobbiamo cominciare a vedere le cose diversamente. Altrimenti non mi spiego perché Maria Grazia Muri prima ha detto: io 24 ore su 24 ore sono impegnata, accompagnata la donna in ospedale per fare la denuncia e a volte c'è da perdere la pazienza. Ed è vero, lo dico anche come avvocato, a volte c'è da perdere la pazienza perché non troviamo mai le parole giuste di conforto. Una donna che denuncia, va bene, la denuncia è una forma di notizia criminale, sta parlando del codice di procedura penale. Poi ci sono le cosiddette condizioni di procedibilità. Ma che cosa sono le condizioni di procedibilità? È lì che casca l'asino, cari signori, cari relatori, colleghi, è lì che casca l'asino. Perché se ancora la legge 66 prevede per i reati sessuali ancora la querela, allora c'è qualcosa che però non va, allora i passi in avanti non sono fatti, allora emerge un fallimento della tesi tutta comunistica di voler superare il pregiudizio attraverso le norme, perché il diritto che cosa fa? Non fa altro che dipingere un paesaggio umano diverso da quello che busta sulla terra, e qui c'è un fallimento di una pretesa tutta comunistica di voler superare con le leggi, e le leggi non sono sufficienti. Perché questo? Vada dai carabinieri, vada dal pronto soccorso, vada lì, signora, oggi è sabato, oggi è domenica, non si denuncia. Oggi è domenica, non si denuncia. Oggi è domenica, non si denuncia. È chiuso il negozio, no, oggi non si denuncia. La domenica non si denuncia. Guardate, non è necessario andare per forza dai carabinieri per denunciare, no? Ci sono gli avvocati che sanno come si struttura una querela, perché purtroppo alcuni reati sono proceduti a querela di parte, anche la violenza sessuale poi è proceduta a querela di parte. Ha fatto eccezione il caso in cui la persona offesa sia minorenne, ok? E guardate un po', ma avete mai provato nel codice penale o nei libri di diritto o qualcosa del genere, ho parlato il reato di pedofilia? Avete mai trovato dentro il reato di femminicidio? Avete mai trovato dentro altri reati come il reato di maltrattamento psicologico, la violenza psicologica? Dov'è? Qual è il titolo libero, se c'è, provate a guardare? Non c'è, non c'è, perché sono reati in maniera molto clandestina, no? Messi in maniera clandestina in altri quali sono reato. La violenza psicologica ricade nel reato di maltrattamento in famiglia. Modificato la convenzione di Lanzarò dopo 80 anni, è stato modificato nel 2012, pensate, puniva chi maltrattava una persona della propria famiglia, un convivente o un minore degli anni 14, puniva con la reclusione per lo spazio per la famiglia. Nel 2000 poi metteva degli aggravanti se ci sono pene più gravi, cioè lesioni più gravi da 7 a 15 anni, da 12 a 20 anni nel caso in cui ne derivasse la morte. Attenzione, femminicidio, omicidio, e poi nel caso in cui deriva la morte, scusate, c'è una confusione, ma esiste l'omicidio o c'è la morte nel maltrattamento? Che vuol dire? Vuol dire che, oltre all'omicidio, nel nostro codice esiste anche l'omicidio preterintenzionale. Cioè, io ti riempio di botte, non ti voglio ammazzare, poi sei morta, rispondi omicidio preterintenzionale. Che è diverso. Una pena di 15 anni, una cosa del genere, un modo di casco. Quindi la norma va interpretata. Questo, ecco perché a volte dico, non devo andare a votare, sennò no, artigiano è diverso. Perché? Come artigiano il diritto, devo andare a prendere l'articolo 552. E lo devo andare a interpretare. Andrà a cercare dove si è nascosta la violenza psicologica, dove si è nascosto l'omicidio preterintenzionale, quello doloso, quello colposo, perché spesso la violenza è anche colposa. Perché? Perché a volte si fa morire di fame i figli, di incuria, di percuria. Ci sono le mamme che per attirare l'attenzione, no, dei medici, si inventano le malattie, provocano le malattie, le diarree e quant'altro, no? O fanno introduzioni vaginali, anali, oppure ci sono le violenze nascoste, quelle che non si possono vedere attraverso i lavaggi. Ma quante violenze che ci sono? Che cosa è successo ieri? Oggi non lo so, sono visto per le giornate, sono sempre in giro e non ascolto per le giornate. E non mi chiedo, che cosa è successo vicino a casa mia? Non lo so. Che cosa è successo accanto a casa mia? E poi ogni tanto sento qualche urla, oppure non sento nulla, oppure vedo visi depressi, i silenzi. Ma ci vogliamo rendere conto che cosa sta succedendo nelle nostre belle famiglie, quelle apparenti, quelle che quando si esce dalla chiesa sono tutti felici e contenti. E poi, ma non potevamo mai immaginare, eppure hanno parlato di sole, lo dicono sempre, ma io vedevo il telegiornale con il giorno di lì, ma io lo vedevo sempre tutte le mattine, mi sono vestito, eppure ha uscito, eppure ha violentato, eppure ha abusato, eppure ha buttato il bambino alla finestra. Voglio dire, andiamo un po' a vedere cosa c'è di nascosto su quello che c'è scritto. Ecco perché ho voluto scrivere questo libro, perché non volevo scrivere, io devo ringraziare, non devo pubblicarlo, scusate, devo ringraziare la Chiesa Spermetto perché ha creduto in questa cosa, e allora l'abbiamo pubblicato, ho custodia, ce n'era molto di più, ma ho detto non lo prendiamo troppo, perché già oggi non si legge poco, no? Se poi vediamo questi volumi, favoriscono la lettura, spesso, no? Non si legge anche per questi motivi, invece è con un fumetto, no? Allora si può leggere anche da parte vostra. E vengono fuori delle storie, tutte le età, no? Le età, cioè le infantili, le scienziate, le famiglie che costringono a volte a fare delle cose. C'è un argomento in testo, chiamato in messa di età, no? In cui un padre costringe la figlia a imparare la chitarra. e non chiede neanche la sua approvazione, no? Non chiede neanche il suo consiglio, ma ti va. Quanti bambini oggi, quanti ragazzi sono violentati in questi termini? Gli diamo i figliati. La mattina vanno a scuola, escono alle 3, poi c'è il tempo pieno, poi c'è il catechismo, poi c'è la scuola di musica, poi c'è la scuola di danza, poi c'è la scuola di dharma, poi c'è qualcos'altro, e poi la sera ci sono le solitudini, poi la sera ci sono le doppie solitudini, perché ognuno se ne sta attaccato al suo computer, ognuno conosce la sua password, perché noi genitori non conosciamo le password dei nostri figli, no? Quelli che si affacciano in un mondo, abbiamo la finestra aperta sul mondo, non siamo stati per molti anni a dormire e a immaginare cose che non esistevano, oggi vediamo le cose che esistono, ci affacciamo e diamo ai nostri figli la possibilità di farlo, no? Ed è come Cappuccetto Rosso quando doveva avventurarsi nel bosco dove ci sono i cosiddetti lupi, questo lupo che ancora oggi si presenta sotto vari aspetti, non ha più la sembianza di un animale, ha vari aspetti. Di oggi, no? Il lupo ha l'aspetto di un computer, ha l'aspetto di un telefonino, di un tablet, di un iPhone e quant'altro. A volte il lupo ha l'aspetto delle grandi persone, quelle che ti lusingano, quelle che ti dicono vieni e ti faccio avere un posto di lavoro, però prima di avere un posto di lavoro dovresti vieni il professore universitario e ti faccio superare l'esame di diritto, l'esame di matematica, lo vediamo nelle Iene, no? Quelli che vanno con le telecamere, ti faccio superare, però prima ho bisogno che tu ti presti a me sessualmente. E quelli ci credono, si sentono anche uomini. Ecco perché ho detto che gli uomini non cambiano, no? Perché? Che non cambiano, no? Perché siamo una categoria, una di uomini e facciamo di tutte le erbe un fascio. Attenzione, perché io concludo il mio libro con un uomo che parla, no? E prima di lui una donna che dice che tante cose devono cambiare, no? E non cambieranno mai se gli uomini non cambiano. E faccio parlare una donna calabrese, perché noi siamo calabresi. E cari ragazzi, come siete già cresciuti, siete certamente dei bambini, no? Una cosa dovete sapere. Noi abbiamo bellissime montagne, abbiamo una regione circondata dal mare, abbiamo parchi, la Sila bellissima, abbiamo patrimoni artistici bellissimi, ci possiamo vantare anche di autori, no? E di grandi artisti, però sappiate una cosa, che la Calabria è bella soprattutto per le sue donne. E per questo che vanno rispettate. Perché senza di loro noi non saremmo nemmeno qui. E senza di loro questa società non andrebbe come dovrebbe andare. Perché? Perché tanti passi sono stati fatti. Già nel 1963 la magistratura ha aperto no? La possibilità alle donne di accedere a questo alto incarico dello Stato. Nella parità, aveva ragione prima il Marchese, non parliamo più di quote rosa, parliamo di neanche di pari opportunità, altrimenti si rischia di fare lo stesso gioco, si rischia di rimanere 10 uomini da una parte e 2 donne dall'altro, cioè si rischia veramente di non raggiungere nessun traguardo. Noi siamo innanzitutto una società che deve rappresentare un motore attraverso la vostra età, anche attraverso le donne. No? Non dobbiamo finire nella mancanza dell'autostima, no? Di cui si parlava prima, perché si rischia poi di finire e di cadere in una società psicologizzata. Okay? Quasi quasi abbiamo sempre problemi del genere, la psicoterapia fa grandi proteste, fa grandi interventi, però attenzione, non cadiamo in questa cosa, perché se io non ricordo male, mia nonna aveva 7 figli, 2 maschi e 5 femmine, ci sono state donne, ci sono persone che i figli ne hanno avuto 15, dove si tornava a casa la sera stanchi dal lavoro dei campi, no? Però contenti e felici di trovare la famiglia unita. Oggi invece si torna a casa, magari abbiamo solo un figlio e siamo stressati, perché il lavoro ci ha stressato, come lo studiamo ci stressa se il lavoro non c'è. Voglio dire, siamo ancora finiti e condizionati da uno stress che in realtà ci stiamo anche inventando, no? Ci stiamo violentando anche da soli attraverso questa autoviolenza, poi tendiamo a violentare. Perché sta sul problema della disoccupazione, che non c'è e che deve comunque essere risolto. Quando invece il problema non c'è, perché abbiamo il lavoro, abbiamo il doppio lavoro a casa, abbiamo il doppio stipendio, però abbiamo anche la doppia solitudine, perché spesso non c'è dialogo, spesso ci dimentichiamo anche di parlare, spesso c'è qualcuno che parla di noi, perché siamo anche una società in cui deleghiamo tutti. In democrazia svenga, deleghiamo voi al Parlamento, ma deleghiamo anche il nostro pensiero. Cioè, pensa tu a questo mio che sono stanco di pensare, sono stressato. Voglio dire, c'è una sorta di violenza che oggi, no? Non riusciamo neanche a gestire. noi qui quasi quasi, io mi imbarazzo, ma quasi quasi, no? Facciamo, dite, denunciate, ma aspettate, non è che dico che ci sono problemi, io non so nemmeno, ma spero di no, a parte poi imbarazzante parlare di queste cose, ok? Non è questione di dire fate o non fate, è questione di dire cerchiamo di svegliare le coscienze nel momento in cui esiste questa cosa, perché se ho scritto questo libro, non lo scrivo perché esiste la violenza, ma perché la violenza non esiste. Altrimenti si rischia di strumentalizzare l'argomento, si rischia magari di metterci diciamo, in luce attraverso un argomento che non merita più di tanto di darci del vanto. Per cui io credo che questi momenti siano momenti di riflessione, anche voi ragazzi che prendete a casa, oggi, non prendete questo momento come una giornata di vacanza, no? Avrete saltato delle ore di lezione, ma che importanza ha? La scuola è una palestra di vita, è lì che si diventa uomini e donne, no? È lì che si diventa uomo e donna, non alla data dei figli tra le 5, è lì che si veramente nei banchi di scuola che i vostri allenatori, no? Vi danno la possibilità di strutturarvi, no? Mentalmente, di avere quegli anticorpi che domani vi consideranno di dire io sono qui, sono a tua disposizione, io sono il tuo compagno di vita, non ti sto addosso, ti accompagno, perché a volte si rischia di stare addosso e allora anche quella volta diventa possessività. Tutto questo diventa anche a volte violenza. Ci sono tante forme, ci sono donne che a volte si distaccano dai loro compagni senza aver mai, nessuno le ha tolto un capello, eppure c'è un'incompatibilità alla base di una separazione. La legge parla di incompatibilità di carattere, vedete quante cose nascoste, diciamo, sottili, ed ecco perché a volte poi un uomo perde la testa, dice ma io non sono, ma io sono incompatibile. Però attenzione, che cosa ci ha detto la scuola? Che cosa ci ha dato la famiglia? Ci ha aperto il cuore, ci ha dato quella sensibilità giusta di dire ma come stai bene oggi? Ma che vedo te, è italiano, ma sai che stai molto bene? Eppure non ce ne accorgiamo poi che la nostra compagna è italiana. Non ce ne accorgiamo, rimane così, passa inosservato. E allora cosa succede? Due giorni ti svegli, ma non c'è più amore, non c'è più poesia, la vita, ogni istante è poesia. Basta soltanto percepire i sensi, le emozioni, un sorriso. Non sorridiamo per circostanze, non diciamo sei bella e sei brava per circostanze, diciamo perché sento di dirtelo. Se non sento di dirtelo, pazienza, ti sorriderò e me ne andrò, ti stringerò la mano. Ma non ho detto che dobbiamo in forza cooperare nella nostra vita, no? L'amore è anche una scelta, no? Nessuno ci ha imposto, nessuno ci ha detto che ti devi amare per forza. Come anche nessuno ha detto che l'amore deve finire per forza, l'amore finisce perché siamo distratti. Perché siamo come dei contadini che non sanno coltivare la presenza. Questa è la verità, a mio avviso. Poi, per quanto riguarda un'altra cosa, ecco, la denuncia. Io qui ho parlato di condizioni di procedibilità. Si va dai carabinieri, c'è una denuncia da fare. Ma quante volte, no? Le lesioni subite non sono guaribili o guaribili in solo due giorni. E che cosa facciamo? Quando ci dicono andare al pronto soccorso, il pronto soccorso ti lascia il referto. E il referto che cosa fa? Attesta che la lesione subita è guaribile in tre giorni. Quindi occorre una querela. Se non c'è la querela non si procederà mai, non ci troveremo mai in giudizio. E allora bisogna fare la querela. Quindi forse un avvocato o chi opera in tal senso dire andiamo in pronto soccorso, tanto se la facciamo stasera la querela non risolviamo nulla. Vediamo quali sono, qual è la gravità della lesione subita o della violenza subita, perché potrebbe essere soltanto fisica, potrebbe essere sessuale, e lì occorrono altri accertamenti, oppure psicologico. Quante volte non c'è nessuna lesione, eppure si è alzata la pressione. Va detectare che la pressione si è alzata, ho 190 di pressione perché ho subito una violenza aggressiva anche senza aver subito schiaffi, calci e pugni, no? Va detectata e va testimoniata. Beh, non spetta ai carabinieri dire se ci sono o non ci sono prove, spetta a un processo stabilire se attraverso l'articolo 530 secondo comma debba essere assolto il imputato o no. Però attenzione, se siamo qui un compito importante ce l'abbiamo. Diventiamo tutti testimoni, altrimenti le associazioni, i libri, gli scrittori, gli assistenti sociali, voi che siete lì, non serviamo a niente, siamo qui a perdere tempo. Diventiamo testimoni collettivi, solo allora mettiamoci. Se una donna subisce atti persecutori, cari signori, cosiddetto stalking, oggi è un reato antipaticissimo, violentissimo, ti fa uscire di testa, è ingestibile, a volte non si può neanche provare, no? no? Perché si usano tanti modi per parlare, anche attraverso le parole belle, no? Che cosa devo amare? Ti sto dicendo che ti amo, ma io non voglio essere amato da te, io ti amo, è stalking, no? E allora cosa facciamo? Se insisti e se stai lì sotto a casa per seguitarmi, allora se siamo davvero delle associazioni e se le associazioni non stanno disputando un campionato di associazioni che arriva prima che arriva loro, comunque di più che di meno, allora prendiamoci per mano. Chi è la perseguitata? E lei dove abita? In via Matteotti, andiamo lì, formiamo una catena, mettiamoci lì, dai, sei coraggio, passa, che dici? Siamo qui, c'è una società intera, siamo qui. Ecco, questo credo che sia una grande forma di testimonianza, una grande forma di intervento. Vogliamo parlare di violenza, però facciamolo anche attraverso la presa di coscienza, no? Perché io devo ringraziare molto la situazione verso di noi per l'invito che mi ha rivolto per la quinta volta, e devo ringraziare voi che mi avete ascoltato e se apprezzerete quello che ho avuto da dire o quello che ho avuto da ascoltare. Ringrazio tutti coloro che qui mi hanno preceduto, con cui abbiamo condiviso questa assise, a partire dall'onorevole Napoli, dal collega Coppola, dalla dottoressa Riccio e Rocca, da Maria Grazia, che abbiamo parlato anche altre volte, Maria Grazia Muri, il dottor Caruso, ovviamente la dottoressa Scarnetta, con cui abbiamo deciso di pubblicare questo libro, ne abbiamo anche discusso prima, e soprattutto per parlarne a volte, no? Bisogna a volte anche riflettere prima, no? Prima di dire cose errate o che le cose stesse dette possono essere accettate da una collettività che magari per comunità o per altro possa vedere le cose diversamente, o a volte addirittura non anche fastidio certe cose. È anche necessario farle arrivare in un certo modo, no? Anche soprattutto ai giovani, perché forse loro non sanno nemmeno cosa sia. E forse loro sono così educati alla non violenza che forse dobbiamo stare anche attenti a volte, tranne alcune eccezioni, qualche ragazzo che ci va a violenzare, ma quella è una questione di educazione, non è una questione di generalità o di società. E poi voglio ringraziare il Comune di Catanzaro che mi ha ospitato per l'ennesima volta, e credo che questi siano sempre appuntamenti dove si deve riflettere e magari si può mancare con qualcosa in più, mai con qualcosa in meno. Semmai qualcosa in più del verbato. Molto grazie.
Il dibattito che vedrà coinvolto in prima persona, se avete delle domande da rivolgere direttamente all'autore, voglio leggervi una frase che ho estrapolato proprio dall'introduzione del libro, che secondo me è veramente significativa. Non limitiamoci dunque ad esprimere soltanto la nostra indignazione, ma prendiamoci per mano e formiamo una lunga catena attorno alla casa di colei che è perseguitata giorno e notte, affinché il persecutore si ravveda e comprenda che la vera forza non è la violenza né la vendetta, ma un grande atto d'amore e di solidarietà. Se avete delle domande, prima faccio intervenire la dottoressa Romina Caraco, che vi ha fatto una nuova sorta di universo minori, e poi successivamente potete prendere la parola. Prego.
Buongiorno a tutti, volevo ringraziare la Presidente dell'Associazione Universo Minori per aver dato questa opportunità di fare parte a associazione. E volevo fare appunto una domanda all'autore del libro. Avvocato Bianchi, poiché tante volte ha visto donne che abbassavano lo sguardo, ha potuto entrare in un stato di resistenza ordinaria con la violenza sulle donne a casa o comunque in ambito lavorativo? Allora, è uno sguardo di entrare in stato di resistenza ordinaria sulla violenza sulle donne a casa oppure in ambito lavorativo? Grazie.
Io ho partecipato prima, questo argomento mi sta a cuore, non tanto perché in ambito lavorativo, a volte arriva anche che non possa essere trattato in ambito lavorativo. È un argomento che, come ho previsto dall'inizio, ho preso a cuore quando si faceva questa diventare. Perché mi sono reso conto che esistevano queste cose qui, queste violenze, e poi anche una società che ci illustra ogni volta, e quindi ho cercato innanzitutto a scrivere quello che pensavo, poi anche in base alle tue competenze, no? Perché a volte si rischia di affrontare il problema senza le tue competenze, non capita, ci sono molte situazioni con il problema, con il problema per sensibilizzare, però poi si devono servire di altre figure per affrontare il caso. Quindi io credo che sia accaduto in un collettivo, sia con la casa, sia accaduto a telefono, sia accaduto per strada, oppure osservando la società. Perché se osserviamo bene, siamo bravi osservatori, anche quando si va a mangiare una pizza, possiamo vedere che ci sono silenzi violenti, che ci sono sguardi violenti, che ci sono persone che divorano il cibo, ma che in realtà stanno vivendo una vita anche con gli altri o di corpo drammatica. E poi un'altra cosa, scusate, io vorrei aggiungere un po' perché le case d'accoglienza. C'è una legge che la legge 38 del 2009, che oltre a 20 volte gli altri sporchi, ha introdotto una nuova misura cautelare che parla di allontanamento della casa. Anzi, no, adesso è il primo. Per cui non capisco perché sicuramente i centri di accoglienza servono per determinate situazioni, ma non capisco perché le due famiglie, no? Solo perché qualcuno ha fatto lo stronzo, scusate il termine, fatemi passare, un bambino, non dico la donna, i bambini debbano lasciare la propria casa, il proprio ambiente familiare, ad essere vettizzati in una struttura di pochi metri quadri, dove si rischia di dare al bambino un disagio ulteriore, perché esiste una legge che dice se una persona, e qui c'è anche il problema di famiglia, una persona deve essere allontanata se usa violenza intrafamiliare. Non devono essere i bambini e le donne o una famiglia o un nucleo familiare ad essere allontanati dalla casa, perché altrimenti si riconoscono diritti al carnefice, non alle vittime.
Grazie avvocato, grazie anche alla dottoressa Nacarato, e a questo punto chiedo se c'è qualcuno che, ecco, vedo già pronto l'intervento, se può accendere il microfono, prego.
Buongiorno, purtroppo i ragazzi sono andati via e questo mi rattrista molto, perché siamo rimasti quattro amici al bar, comunque non ha importanza, ci diciamo delle cose. Io sono Marisa Provenzano, sono la delegata regionale del Salotto Liberale in Calabria, sono anch'io, scrivo anch'io, pubblicato il primo libro con Arion, ma ci tenevo che ci fossero anche
avevano orari scolastici, quindi per le 12:30 dovevano rientrare al vestito i ragazzi.
I ragazzi potevano chiedere al preside un orario più flessibile.
Sono andato ancora un professore qua, comunque
No, per carità, io capisco le esigenze scolastiche, però capisco anche che quando ci sono questi incontri è importante che i giovani siano presenti, che godano fino alla fine di ogni singola parola. E voglio partire proprio dalle parole, perché io amo le parole, io vivo di parole, e volevo sottolineare una cosa, che nella grammatica italiana esiste il femminile e il maschile, però prevale il maschile. Allora io mi sono sempre detta, ma lo dicevo anche ai miei allievi quando ero a scuola, che finché continueremo ancora a dire tutto il maschile, e non perché non sia corretto, perché la grammatica lo prevede, noi continueremo ancora ad avallare quell'ancestrale ruolo che è Orazio. E allora perché non dire amici e amiche insieme, caro e cara insieme, perché siamo due facce di un'unica medaglia che è la nostra storia, la nostra società. Il tempo in cui Viola rifiutò il famoso matrimonio imperatore antico, ora, eppure ancora presente, ancora oggi abbiamo questa violenza che non si riesce a capire se non nei fatti che avvengono ormai quotidianamente. Io sentivo l'altro giorno una trasmissione simile a quella di Amore Criminale, nella quale si parlava addirittura di tre donne morte ogni giorno. Tre donne, quasi
tra le 9 e settimana, quindi stiamo facendo una media eccessivamente alta, siamo di un protagonista. Questo. Protos amor, primo nella gara, ma rimanere per te, purtroppo. Questa è la cosa che ci deve tranquillizzare. Un'altra riflessione a proposito, stamattina sentivo l'intervista di Marina Lampe della Rora, un altro personaggio illustre della nostra cronaca. Bene, Marina Lampe della Rora, per chi non lo sapesse, è una donna che oggi ha 73 anni, che ha avuto tutta una serie di problematiche di salute gravissime e che ha avuto nella sua storia, lo confessa in maniera serena, molto tranquilla, ha avuto una storia di violenza. Sin da quando giovanissima sposò Lampe della Rora, che la picchiava selvaggiamente perché tornava a casa ubriaco. Purtroppo lei oggi diceva, stamattina in radio, io non avevo il coraggio, non avevo la forza, perché confondevo quel suo essere così violento come una forma da attribuire a quello suo stato di essere alcolista e alcolizzato. E pensavo che comunque lo avrei cambiato. Ecco qua, noi siamo le ruine anche in questo, vogliamo cambiare il mondo senza renderci conto che anche in questo caso potremmo essere da te. Io porto la testimonianza anche di un bellissimo evento avvenuto il 20 settembre a Somma Vesuviana nella Memorial Melania Rea, nel quale io sono stata in un concorso letterario, nel quale io sono stata giurata. E lì abbiamo avuto partner anche in quarto grado, nonostante quelle che sono le pecche della TV in generale, però ci è stato molto vicino. E lì abbiamo toccato con mano Melania, un po' emblematica come figura, ma emblematica di tutte le violenze, e il nostro motto è stato io dico no. Vorrei che tutti ci mettessimo a fare rete, a fare un giro tondo d'amore intorno a chi viene oppresso, viene ucciso. Un'ultima cosa, le parole, dicevo, ci sono delle parole che sono desuete: compassione, riconoscenza, condivisione, parità, diversi. Si usano continuamente. Ma è vero o no che non abbiamo attenzione al contenuto concreto, reale, alla sostanza della parola, a ciò che realmente la parola può fare? Mia nonna diceva che la parola uccide ancor più della spada. È vero? Eh sì. Però la parola è salva. Perché chi deve uccidere sicuramente ha la vita salva. Allora ti voglio solo lasciare un'altra parola, quella che io lascio in genere in ogni mio evento. Una parola che è una cosa secondo me importante, che affianco a quell'ultima parola che ha detto il nostro autore, con quale mi complimento, di cui sicuramente leggerò il libro con enorme piacere, che non l'ho ancora avuto, la parola poesia, che è una delle cose che secondo me anche questa stiamo un po' mettendola nell'angolo, sta diventando la Cenerentola degli addetti ai lavori, e questa è una cosa bellissima. I ragazzi non leggono, ma non solo non leggono libri, ma non leggono poesia. E questa è una cosa molto grave. La parola che oggi però vi voglio lasciare è la parola bellezza. È la parola più bella, forse, di tutto il vocabolario. La parola bellezza. A parte l'ampiezza di questa parola, la ricaduta anche di eco verbale, e la parola che ci riempie la vita, guai se la vita fosse più bella.
Grazie per questo evento, ci rendiamo conto di come la cultura può veramente essere anche un'arma importante, l'arma per combattere anche problemi sociali, fenomeni sociali come quello della violenza sulle donne di cui abbiamo parlato oggi. Io a questo punto vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi.
Basta,
grazie. Bene, vi saluto e vi ringrazio per la vostra partecipazione.